Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. A Teheran si sono sentite altre esplosioni nel corso della serata, mentre il ministro degli esteri iraniano chiede all'ONU di condannare gli attacchi di Stati Uniti e Israele al paese. Il capo del Pentagono avverte che sarà il giorno più intenso di attacchi all'Iran. Le borse hanno reagito intanto alle parole di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti aveva detto che l'azione militare non sarebbe durata ancora molto e in serata il prezzo del petrolio è sceso a prezzi simili al periodo precedente al conflitto in Medio Oriente. Intanto Italia, Germania e Gran Bretagna starebbero lavorando a una risposta per proteggere le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto in una telefonata con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres di aspettarsi posizioni più dure da parte delle Nazioni Unite nei confronti degli attacchi di Stati Uniti e Israele. Mentre in diverse zone di Teheran in serata si sono sentite nuove esplosioni, come era già successo nelle scorse ore. Secondo le autorità iraniane, dall'inizio dell'operazione militare che Stati Uniti e Israele hanno lanciato contro l'Iran, sarebbero morte oltre 1.300 persone, mentre gli obiettivi civili colpiti sarebbero più di 10.000. Da Washington, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che questo sarà il giorno più intenso di attacchi sull'Iran. Sentiamo Michele Migone.
L'annuncio è stato di Pete Hegseth e oggi sarà il giorno più pesante di bombardamenti sull'Iran. Dopo il balletto di dichiarazioni sulla durata del conflitto fatto ieri da Donald Trump, le parole del segretario della difesa hanno alimentato la confusione sulla condotta americana della guerra. Il presidente prima ha detto che sarebbe finita in pochi giorni, poi di fatto l'aveva smentito. L'intensificazione degli attacchi non significa per forza che sarà lunga, significa che gli USA vogliono accelerare. Allo stato attuale sembra abbastanza chiaro che sia Washington sia Tel Aviv siano giunti alla conclusione che difficilmente il regime potrà essere abbattuto. Sul tavolo rimangono quindi gli obiettivi secondari. Per gli Stati Uniti, per quello che si comprende, c'è ancora la speranza, benché sempre più remota, di una soluzione venezuelana. Trump l'invoca, ma non ci crede molto dopo le elezioni di Mojtaba Khamenei a guida suprema. USA e Israele cercheranno di eliminarlo, ma la sua elezione è stato un messaggio molto chiaro, l'ala radicale è ancora molto forte. Per gli Stati Uniti rimane quindi l'obiettivo di distruggere il più possibile le infrastrutture militari iraniane, le basi, gli arsenali, l'industria bellica, i siti nucleari, le strutture di comando e controllo. Per farlo ci vorrà ancora del tempo, qualcuno si è avventurato a dire 2 o 3 settimane. La capacità iraniana di rispondere tirando missili e droni su paesi del Golfo e Israele è gradualmente diminuita e col passare del tempo lo sarà ancora di più. Bisognerebbe capire cosa intenda però fare Trump con lo stretto di Hormuz. Sulla sua scrivania ci sono i piani per prenderne il controllo, ma non sarebbe certo una passeggiata. Le incognite sono il numero delle possibili vittime americane e il caos completo del traffico marittimo con ulteriore impennata del prezzo del greggio. Le 20 navi iraniane affondate in questi giorni fanno pensare che l'ipotesi sia presa seriamente in considerazione. Un controllo che comunque continuerebbe anche dopo la fine della guerra?
Secondo il capo del Pentagono, le controffensive iraniane sono diminuite rispetto agli scorsi giorni. Le sirene hanno comunque suonato diverse volte in giornata a Tel Aviv, Gerusalemme e Cisgiordania. Gli attacchi sono arrivati anche dalle postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, dove il numero di sfollati a causa dei bombardamenti israeliani continua a crescere. Ascoltiamo Sara Milanese.
760.000 sfollati, 100.000 solo nelle ultime 24 ore e almeno 570 vittime. Questi gli ultimi dati diffusi dalle autorità libanesi da quando lunedì scorso Israele ha ripreso gli attacchi su larga scala nel paese, concentrandosi in particolare sulle regioni del sud con il dichiarato obiettivo di distruggere le basi di Hezbollah, dalle quali continuano a partire razzi verso il nord di Israele. Tel Aviv afferma che i suoi sono attacchi mirati contro i miliziani, ma quotidianamente l'esercito emana nuovi ordini di evacuazione diretti ai civili libanesi, costretti ad abbandonare in massa le proprie abitazioni. Per il Libano è piena emergenza umanitaria, la solidarietà internazionale si sta lentamente mettendo in moto, Irlanda e Spagna hanno annunciato oggi l'invio di aiuti umanitari, la Francia si è detta profondamente preoccupata per l'escalation di violenza nel paese e ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si terrà domani a New York e sarà dedicata proprio al Libano. A non sentire ragioni è però Israele. Il gabinetto di sicurezza convocato ieri dal primo ministro Benjamin Netanyahu si aspetta, ha detto, un'intensificazione di attacchi dal Libano e ha quindi annunciato che si prepara a contrastarla.
Secondo Giorgia Meloni bisogna sospendere il meccanismo di tassazione sulla produzione di carbonio. Ne ha parlato in serata insieme a Belgio e Germania in un confronto informale alla luce degli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Ma oggi il Consiglio dei Ministri non ha discusso il provvedimento sulle accise mobili per frenare il prezzo del carburante. Mentre in giornata le borse hanno reagito alle parole di Donald Trump. Il presidente statunitense ieri aveva detto che la guerra sarebbe durata ancora poco e i prezzi del petrolio sono per ora tornati a prezzi simili a quelli precedenti all'attacco all'Iran. Ascoltiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Di fronte all'altalena da montagne russe, come accaduto durante lo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione sembra vedere le autorità italiane totalmente impotenti, mentre impazza la speculazione, come confermato anche oggi dal GME, il gestore della rete elettrica. Il petrolio è tornato sotto i 90 dollari al barile in meno di 24 ore, quasi ai livelli pre-attacco all'Iran, ma il prezzo dell'energia elettrica è in aumento del 33-50%. Come quelli delle altre materie prime derivate dal petrolio, fertilizzanti, materie plastiche, pesticidi. Pesano i blocchi navali e ancora di più la sospensione della produzione di molti tra i più grandi operatori al mondo del comparto dei combustibili fossili, perché senza l'export i paesi dell'area del Golfo non sono più in grado di stoccare gas e petrolio. I vertici della più grande impresa petrolifera, Saudi Aramco, hanno prospettato impatti devastanti dal proseguo del conflitto regionale. L'Arabia Saudita esporta normalmente circa 7 milioni di barili al giorno, di cui solo una piccola parte dal Mar Rosso, mentre la maggior parte del suo greggio parte proprio dalla costa orientale verso il Golfo. Le minacce dell'Iran all'espedizione hanno in gran parte chiuso lo stretto di Hormuz, tagliando fuori la maggior parte del suo petrolio dai mercati globali. In totale circa il 20% delle forniture è stato colpito, con Iraq, Kuwait ed Emirati che hanno ridotto tutti la quantità di produzione in varia misura. Ora Saudi dice che entro una settimana potrebbe tornare ai livelli pre-conflitto, ma tutto dipenderà dall'evolvere della situazione sul campo nel corso delle prossime ore.
Proteggere le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Questo sarebbe l'obiettivo di Gran Bretagna, Germania e Italia. Ne hanno parlato Meloni, Merz e Starmer in diverse telefonate. Si cerca una risposta comune alle crescenti minacce dell'Iran, si legge in un comunicato di Londra, che oggi ha anche annunciato che una seconda nave militare inglese è in viaggio verso il Mediterraneo. Cosa succederebbe se l'Italia decidesse di mandare una nave a difendere le imbarcazioni commerciali? Lo abbiamo chiesto a Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
Potrebbero finire in mezzo a una guerra, questa è la realtà. Ci andrebbero non a fare la guerra, ma a proteggere da attacchi le navi italiane, così come viene fatto da 2 anni con la missione europea Aspides nel Mar Rosso, dove c'è un altro stretto, Bab el Mandel, che è identico, e dove gli Houthi hanno colpito per 18 mesi le navi mercantili, incluse diverse navi italiane. Ci sono stati diversi combattimenti tra le navi italiane e droni degli Houthi. E questa sarebbe più o meno la stessa cosa, ma in un contesto che francamente dal punto di vista militare definirei infernale, perché il vero problema di Hormuz e delle acque circostanti sono le mine. Quindi andare lì dentro con delle navi significherebbe offrire soltanto dei bersagli. Se andiamo a difendere le nostre navi, noi non abbiamo fatto una guerra agli Houthi, gli americani e gli inglesi l'hanno fatta. Noi e gli altri europei siamo andati soltanto a difendere le nostre navi, non abbiamo fatto azioni offensive. A quello che sono, abbiamo neanche condiviso l'intelligence. Quindi non la chiamerei una guerra. È chiaro che ci sarebbero delle persone, dei cittadini italiani con l'uniforme, che sarebbero esposti a notevoli rischi. Loro sono militari professionisti, in genere non si mettono paura dei rischi. Il problema è cosa vogliamo fare e perché lo facciamo.
Come avete sentito, le navi entrerebbero in uno scenario di guerra. In serata il comandante navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha avvisato che l'Iran colpirà ogni nave militare statunitense o di alleati nello stretto di Hormuz. Il commento arriva dopo l'ennesimo caso di caos attorno a un post del Ministero dell'Energia degli Stati Uniti. Intorno alle 18.30 italiane il segretario all'energia Chris Wright ha scritto che una nave della Marina americana ha scortato con successo una petroliera attraverso lo stretto di Hormuz. In pochi minuti il barile è arrivato a perdere fino al 15% del costo, solo che poco dopo il post è stato cancellato. Nel tardo pomeriggio un uomo si è dato fuoco all'interno di un autobus postale nel canton svizzero di Friburgo. Secondo un testimone sarebbe entrato sul mezzo e poi si sarebbe versato addosso della benzina. La polizia locale ha dato conferma aggiungendo che ci sono stati 6 morti e 5 feriti. Passiamo ora al referendum. Il governo in tilt sul caso Bertolozzi. Si scuserà, dice Nordio, dopo che Palazzo Chigi lo aveva escluso, ma lei rivendica la frase sui magistrati plotone di esecuzione. Cosa nasconde? Si chiedono le opposizioni, che vogliono le dimissioni e il ministro in aula. Da Roma, Anna Bredice.
Fortemente contrariata, così descrivono Giorgia Meloni dopo l'uscita di Giusy Bartolozzi, e non è difficile crederlo visto che con la sua frase fortemente aggressiva nei confronti dei magistrati la capa di gabinetto al Ministero della Giustizia ha oscurato l'inizio della campagna referendaria della Presidente del Consiglio, rendendo evidente con una sola frase qual è il vero obiettivo della riforma. Eppure Giusy Bartolozzi rimane al suo posto. Addirittura Nordio, che aveva previsto le scuse della sua capa di gabinetto, è stato smentito perché Giusy Bartolozzi non si è scusata, rimane nel suo fortino, confermando così il nome che alcuni che hanno lavorato con lei in questi anni le hanno dato, la zarina. Magistrata fuori ruolo, si è scagliata in maniera durissima contro i giudici da una posizione di primissimo piano al Ministero della Giustizia. Un cortocircuito evidente che Nordio in questi mesi ha mostrato più volte attaccando i magistrati, ma che ora, pochi giorni dal referendum, sono un boomerang per Giorgia Meloni perché diventano esempi lampanti della volontà punitiva nei confronti dei magistrati, togliendoli di mezzo, come ha detto la stessa Bartolozzi, e questo rende ancora più difficile la campagna referendaria di Meloni, perché chiarisce l'intento politico di un esecutivo che vuole prendersi tutto, modificando gli equilibri costituzionali, e sarà difficile il giorno dopo il referendum, dopo i risultati, dire che per il governo non cambia nulla. Linea allo studio.
La crisi dell'industria dell'auto. Volkswagen torna in utile, ma si prepara a tagliare 50.000 posti, l'8% della sua forza lavoro. Lo scrive l'amministratore delegato Oliver Blum nella lettera agli azionisti in occasione dei risultati del 2025. Il servizio di Walter Raue.
Già 2 anni fa la casa automobilistica di Wolfsburg aveva annunciato il taglio di ben 35.000 posti di lavoro. Oggi, in occasione della presentazione del bilancio del 2025, i vertici dell'azienda hanno corretto l'insù questa cifra, fissando quota 50.000 i cosiddetti posti in esubero da tagliare entro il 2030. Una cura al vetriolo con la quale la Volkswagen porta avanti un drastico piano di risanamento avviato già anni fa, senza però aver dato finora i risultati sperati. Per il sindacato metalmeccanico tedesco IG Metall l'annuncio dell'azienda rappresenta una sorta di dichiarazione di guerra. Le misure sono del tutto inaccettabili, ha dichiarato la presidente del consiglio di fabbrica della Volkswagen, Daniela Cavallo. È già da anni che i nostri lavoratori stanno facendo enormi sacrifici e i sindacati sono spesso venuti incontro alle esigenze dell'azienda, ma in questo caso sarebbe stato oltrepassato un limite. Nel 2025 la casa automobilistica ha registrato un calo di ben il 53% del suo utile netto, sceso a 6,9 miliardi di euro, il livello più basso dai tempi dello scandalo del cosiddetto Dieselgate nel 2016. E questo nonostante che l'anno scorso il fatturato del gruppo Volkswagen sia rimasto stabile intorno ai 321 miliardi di euro e a 9 milioni di autovetture vendute. A pesare sul risultato operativo del colosso automobilistico è anche il calo del 12% delle vendite negli Stati Uniti, seguito all'introduzione dei dazi da parte di Donald Trump e il calo di pur sempre il 6% delle vendite in Cina. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
Esattamente 80 anni fa le donne votarono per la prima volta nella storia d'Italia. Ascoltiamo il racconto di Albertina Soliani, ex senatrice e vicepresidente dell'AMPI.
Il primo febbraio del 45, quando neanche c'era stato il 25 aprile ancora, eppure il governo Bonomi fa il decreto per ammettere le donne al voto. Sono stati mesi di Repubblica dal basso. Le elezioni amministrative hanno visto la grandissima partecipazione delle donne, un mare di donne veramente, ed è stata eletta anche qualche donna sindaco. Come dire che insomma si nasceva dalla comunità con una spinta verso la democrazia che avrebbe portato di lì a 2 o 3 mesi al 2 giugno del 46, quando poi la presenza delle donne avrebbe determinato il prevalere della Repubblica sulla monarchia. Vedere le cose oggi significa avere una grande consapevolezza del grande cambiamento della storia di quei giorni, soprattutto della trasformazione che sempre deve esserci perché le donne possano essere rispettate, nel loro ruolo riconosciute e ci possa essere davvero una società di uomini e donne alla pari. 80 anni dopo si vede che il cammino è ancora molto lungo, è una questione di cultura ed è una questione di potere, ma allora ci fu veramente il cambio della storia.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.